Cari amici di Big in Japan, bentornati. Siamo quasi al periodo natalizio, lo avete scoperto anche ascoltando la nostra meravigliosa Radio Fab con la playlist natalizia, la tremebonda playlist natalizia. E Natale è arrivato in anticipo da un certo punto di vista, ma anche con estremo ritardo. Avete visto i nostri social, avete visto cosa abbiamo scritto e avete visto che finalmente è ritornato disponibile per il mercato italiano il DVD ed il Blu-ray, finalmente Blu-ray italiano di Perfect Blue. Allora, di Perfect Blue, un po' di gaff a livello di pronuncia ci vogliono sempre. Ne avevamo già parlato di Perfect Blue, uno dei capolavori dell'animazione giapponese, uno dei film di animazione, anzi uno dei film provenienti dal Giappone più belli di sempre e tranquillamente uno dei più bei film del mondo, dell'universo, saccheggiato in diverse circostanze. Andatevi a cercare su internet qualche reference, diciamo così, per capire chi ha preso spunto e in che maniera, ma soprattutto, come abbiamo detto, è un Natale che arriva sia in anticipo che in ritardo. Questo perché tutto è nato, suppongo, me lo immagino, dal fatto che Perfect Blue è stato finalmente riproposto qualche mese fa al cinema. Evento che sfortunatamente mi sono perso a causa della distanza della sala cinematografica più vicina e anche dalla incapacità di riuscire ad organizzare in brevissimo tempo un viaggio efficace ed efficiente per raggiungere appunto il cinema più vicino, che se non erro mi pare fosse Ancona, se non addirittura Perugia. Sembra poco, però fare un'ora di macchina di notte non è che mi va tantissimo. Sto diventando anziano sempre più costantemente, orgogliosamente anziano, ecco, meglio così. E quindi no, non avevo partecipato all'evento, che oggettivamente mi sarebbe molto piaciuto avere anche una sala più vicino, ma ahimè, ai noi, qua in zona non c'era praticamente niente, quindi virginale attesa di una ripubblicazione in DVD e in Blu-ray, cosa che finalmente è arrivata. Ci siamo riusciti, veramente non noi a pubblicarlo logicamente, ma ci siamo riusciti ad averlo tra le mani. Questo perché? Perché Perfect Blue, oltre ad essere, come abbiamo detto, uno dei capolavori dell'animazione, è anche una perla piuttosto rara. Una perla piuttosto rara e che sembra anche piuttosto strano, su eBay si trova a prezzi abbastanza sconsiderati. Sì, esatto, prezzi sconsiderati. Ad una prima e rapidissima ricerca fatta pochi minuti prima di andare in onda, non è vero, però fa sempre scena, abbiamo trovato alcune offerte, definiamole così. Allora, abbiamo una prima edizione, prima stampa rara DVD sigillata a 50 euro. E fin lì ci posso stare dentro. Ne abbiamo trovata una un pochino più recente, addirittura del 2005, mentre la prima è del 99 di Yamato Video, tra le altre cose, mentre la seconda è sempre di Yamato Video, quindi a 6 anni di distanza, e se ci pensate 25 anni e 20 anni di differenza per un film capolavoro del 1997 è abbastanza strano. E come abbiamo detto, la seconda, quella Yamato Video, raro, fuori catalogo, 120 euro. Ed è una cosa piuttosto cara, se vogliamo dirla così. Certo, ci sono edizioni un po' diverse, se ne trovavano su Amazon, principalmente per il mercato francese, prezzi anche lì sui 49-50 euro e insomma qualcosa anche un pochino di più, mentre noi fortunatamente ce la siamo, se non ricordo male, scampata sulla trentina con una bella edizione. Una bella edizione, quella che abbiamo sotto le mani, è molto molto graziosa, molto ben fatta, molto graziosa credo sia abbastanza riduttivo, è un combo nel vero senso della parola, perché DVD e Blu-ray, e tra le altre cose può vantare anche un ottimo booklet dove vengono raccontate alcune cose. Ne parliamo meglio nel blocco successivo, dove cerchiamo di raccontare anche un po' superfluo, diciamo così, un po' di trama di Perfect Blue. Ribadisco, capolavoro assoluto del mai troppo rimpianto Satoshi Kon. E quindi, con un Natale in anticipo ma anche in ritardo, analizziamo perché. Perché, come abbiamo detto, sono passati dalla prima edizione 25 anni, ormai quasi 26, e dalla seconda edizione, almeno quella che abbiamo trovato, diciamo così, quella un pochino più, definiamola così, ripulita, con l'audio migliorato e tutto il resto, sono passati 20 anni. E 20 anni sono una cosa folle, è tantissimo tempo per un film che oggettivamente è stato uno dei più acclamati, più adorati dell'animazione giapponese degli ultimi anni, per non dire di sempre, perché Blue è un capolavoro, non mi stancherò mai di dirlo, l'ho già detto. Stiamo continuando a sentire le musiche, ovviamente via Perfect Blue, per quello che possiamo, diciamo così, perché poi ci sarà una piccola sorpresa nella tranche finale. E adesso continuiamo a sentire la musica composta per il film di Satoshi Kon e poi ritorniamo, chiacchieriamo un po' facciamo un unboxing tra virgolette di questo capolavoro ristampato finalmente a tanti troppi anni di distanza, quasi 30 anni dalla prima diciamo così messa in onda nei cinema mondiali, e poi torniamo ovviamente sempre su Radio Fab e sempre con Big in Japan, perché continuiamo a parlare di uno dei film che io amo più di tutto dell'animazione giapponese. È veramente bello, niente da dire.
Yeah.
E rieccoci qua, sempre con Big in Japan e sempre su Radio Fab. Bene, la trama di Perfect Blue la tratteremo tra poco. Ovviamente non c'è bisogno di entrare ulteriormente nel merito, perché abbiamo già fatto una puntata totalmente e interamente dedicata a questo capolavoro di Satoshi Kon, che ricordiamo ai noi è scomparso troppo presto, un genio dell'animazione, un genio della regia più che dell'animazione, che ci ha lasciato nel 2010, morte prematura, tumore al pancreas, l'avevamo già detto, e ci ha lasciato un messaggio di estrema positività nel dolore. Addirittura chiese scusa da un certo punto di vista prima di andarsene quasi in punta di piedi, diciamo così. Ma tornando alla nuova edizione che è stata pubblicata proprio recentemente, e lo dico alleluia da Yamato Video, perché ce n'è voluto di tempo, ma finalmente ce l'abbiamo sotto mano. Che cosa abbiamo? Molto semplicemente abbiamo la classica confezione del Blu-ray con, come abbiamo detto prima, anche il DVD. Quindi abbiamo tutte e due le fasi, diciamo così, quella un pochino più vintage, che è quella del DVD, mentre quella un pochino più elevata dal punto di vista tecnico, che è del Blu-ray. Semplice, basico, molto bello il case, trasparente, con immagini ovviamente sia in prima copertina che in seconda copertina e anche all'interno. Fatto molto bene, belle immagini, molto ben definite, ma non c'era dubbio a riguardo. C'è una sovraccoperta, anche questa con l'immagine iconica della nostra protagonista di Mima, e poi all'interno un booklet molto molto semplice, molto ben fatto, con alcune immagini, alcuni studi preparatori dei personaggi, di alcuni dei personaggi di Perfect Blue, e poi secondo me la parte più interessante, che è l'intervista a Satoshi Kon, un'intervista che è stata poi diciamo così tradotta da un giornale giapponese, molto ben fatta, molto semplice, non c'è, diciamo, eloquio bizzarro, se volete capirmi benissimo, e molto interessante, perché le domande sono poste con estremo interesse dal giornalista giapponese che ha raccontato, diciamo così, Perfect Blue anche e soprattutto attraverso, diciamo così, la storia di Satoshi Kon. E come abbiamo detto, è semplice, è basilare, però era fondamentale riavercelo, perché comunque è un, nel vero senso della parola, è un prodotto che finalmente arriva in versione integrale. Dicono sia anche a tiratura limitata, io sinceramente non lo so, ma in ogni caso meglio evitare di perderselo per l'ennesima volta, perché meriterebbe solamente per l'intervista a Satoshi Kon, intendiamoci. Poi dopo il film è assolutamente un capolavoro, c'è anche la versione DVD, molto basica anche in questo caso, ma come abbiamo detto non posso dire altro che è un capolavoro. Perfect Blue, lo abbiamo già detto, abbiamo già sviscerato e ci siamo sperticati in lodi assolutamente dovute, perché quello che è stato fatto dal punto di vista dell'animazione e anche dell'adattamento, dell'ispirazione del romanzo di Yoshikazu Takeuchi, assolutamente ben fatto, bello, intenso, drammatico, spaventoso quando è, diciamo così, necessario. E che dire, bello, 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 bello. Molto brevemente, Mima è un idol, raccontiamo un pochino la trama, ma molto basica, fa parte delle Cham e fanno J-pop, logicamente. Nonostante i fan, nonostante il successo, lei è insoddisfatta, vuole fare di più, vuole fare l'attrice, quindi lascia il gruppo con tremendo scontento da parte dei fan, tra cui c'è anche uno stalker che è molto ossessionato, cosa che tra le altre cose non è strana in Giappone, questo odio e amore nei confronti delle idol quando le idol decidono di fare altro. E tra le altre cose la sua carriera inizia bene, recita in una serie drammatica, però succedono dei fatti strani, riceve delle minacce e un fax che inizia a scatenare una serie di eventi in cui c'è un'accusa molto grave, l'accusano di essere una traditrice, e scopre, e qui torniamo nel 97 quando ancora internet era qualcosa di assolutamente arcaico se consideriamo oggi, scopre un sito internet che è chiamato Mima's Room, in cui qualcuno, con precisione, descrive le sue giornate nei minimi dettagli, ed è terrificante. E poi ci sono degli eventi ancora più pesanti all'interno della storia di Mima, tra cui anche dal punto di vista una cosa legata al mondo professionale, dove le viene addirittura proposto di girare una scena dove viene stuprata, quindi una sensazione che va ad aggiungersi a quella sensazione di disagio, di paura, anche da un certo punto di vista di terrore che sta vivendo, e da lì inizia a confondere realtà e fantasia, e quindi inizia a succedere veramente di tutto. In 80 minuti scarsi il film non perde ritmo di un secondo, è girato in maniera meravigliosa, disegnato altrettanto bene, e da questo punto di vista non possiamo che definirlo uno dei capisaldi dell'animazione giapponese moderna, passata, presente, futura, quello che vi pare. È un film che è stato, secondo me, molto poco amato, forse anche per colpa della distribuzione precedente, ma che fortunatamente è riuscito ad ottenere una grande visibilità anche per, diciamo così, quella sorta di tributo che gli è stato fatto anche nel, diciamo, nel mondo hollywoodiano, perché ci sono state determinate cose che poi sono state utilizzate da altri registi, come per esempio Darren Aronofsky, che ha, diciamo così, si è ispirato ad alcune delle vicende di Mima per il Cigno Nero, quindi senza dimenticare anche il tributo che ha fatto Madonna, perché ci sono alcune clip di Perfect Blue in una sua canzone What It Feels Like for a Girl, quindi tanta importanza questo film ha avuto, tanta ne ha, e secondo me, come abbiamo detto, è uno dei film più belli, un po' anche l'emozione, che sono usciti dal Giappone con attori in carne e ossa e attori in questo caso in animazione. È un capolavoro, non finirò mai di dire questa parola, perché per Perfect Blue la parola è assolutamente calzante. Bene, chiudiamo il momento, diciamo così, Perfect Blue, e facciamo ascoltare ancora un po' di musica di Perfect Blue, ma soprattutto siamo arrivati quasi al momento anticipazione, perché tra poco, dopo ancora, abbiamo detto, la musica, raccontiamo qualcosa che verrà, qualcosa che è in arrivo tra poco, il 1° gennaio in Italia, ovviamente 2025. Restate sempre su Radio Fab, restate con Big in Japan, ci risentiamo tra poco e comprate il Blu-ray, il DVD di Perfect Blue, perché prima che sia troppo tardi, prima di aspettare altri 20 anni per una nuova versione, è il momento giusto. Fatevi un bel regalo di Natale. A tra poco. Rieccoci qua, Big in Japan, adesso finalmente arriviamo alla sorpresa. La sorpresa è collegata, diciamo così, alle vacanze natalizie. Questo perché il primo gennaio, ovviamente 2025, quindi tra un paio di settimane abbondanti, circa, poco più di un paio di settimane, 16 giorni se vogliamo essere precisi, nei cinema italiani arriverà una cosa che sinceramente aspetto con trepidazione e anche un filino di paura, perché sto parlando della guerra dei Rohirrim, uno spin-off del mondo del Signore degli Anelli, sperando che non abbia niente a che fare con quella mezza fanfiction di degli Anelli del Potere di Amazon, che tra le altre cose è anche graziosa, ho visto solo la prima serie, la seconda sta lì da vedere. La vedrò prima o poi, forse, devo trovare il coraggio, devo essere onesto. Arriva, come abbiamo detto, un film di animazione molto particolare, perché è un prequel, è ovviamente uno spin-off della trilogia del Signore degli Anelli, ovviamente di Peter Jackson, ma è, attenzione, un film di animazione anime. È un anime, nel vero senso della parola, ed è diretto da Kenji Kamiyama. Oggettivamente lo sto aspettando con estremo interesse. Sembra molto promettente. È uscito già quasi worldwide, come direbbero quelli seri. Recensioni intorno al 7, grosso modo, piaciuto abbastanza, ma siamo piuttosto interessati a vedere quello che succederà. È uno spin-off, come abbiamo detto, non racconta direttamente la saga del Signore degli Anelli, ma va nel passato, e più precisamente 183 anni prima della Guerra dell'Anello. Sentiamo, nel trailer, la voce di Eowyn che narra la storia e racconta di questo personaggio di Hera, un'aspirante scudiera di Rohan e figlia del re. Personaggio che non sarà ricordato nei grandi racconti o nelle canzoni. C'è un altro personaggio, si chiama Freka, che è un signore dei Dunland. Arriva nella sala di Re di Helm con il figlio Wolf. Freka non è impressionato dal fatto che Hera debba sposarsi con un signore di Gondor e cerca di forzare per ottenere un matrimonio, il matrimonio tra Wolf e appunto Hera, al fine di diventare di fatto il re di Rohan, di usurpare il trono di Rohan. Ulf desidera sposare Hera, mentre lei non è interessata al matrimonio. E tra, diciamo così, tra loro inizia un alterco anche piuttosto violento, durante la quale Helm uccide involontariamente Freca con un solo colpo, guadagnandosi il soprannome di Hammerhand. Ulf, devastato, quindi giura vendetta. E da lì inizierà, immaginiamo, tutta una serie di eventi. E più di questo non ho voluto scoprire o cercare, perché, ok, il trailer si vede qualcosa, il trailer è molto interessante. E cosa succederà a Rohan? Cosa succederanno in questi... che eventi succederanno nei minuti, nei, speriamo molti minuti, che andranno a comporre, anzi no, molti minuti, quello già più o meno lo sappiamo, dovrebbe essere sopra le 2 ore, 2 ore e 10 o giù di lì. Siamo molto curiosi, sono molto curioso di vedere come Kenji Kamiyama sia riuscito a gestire la narrativa tolkieniana, diciamo tolkieniana ispirata a Tolkien, meglio, non è tolkieniana, c'entra relativamente poco con Tolkien, però sono molto interessato, anche perché Kamiyama è un personaggio molto interessante, è un ottimo regista, è allievo di Mamoru Oshii, e Mamoru Oshii, diciamo, non è l'ultimo dei, tra virgolette, degli stronzi, proprio detto in maniera molto gentile, perché comunque di lui ricordiamo qualcosa di fondamentale, che è Ghost in the Shell. E infatti Kamiyama ha lavorato allo Standalone Complex, sia la prima stagione che la seconda, così come anche il film che è Solid State Society, nel mondo di Ghost in the Shell, che tra le altre cose lo Standalone Complex e il Second Gig ve li consiglio caldissimamente, sono ottime opere. E quindi c'è molto interesse, sono molto interessato, perché comunque è una... apparentemente una bella produzione, una buona produzione, costata una trentina di milioni di dollari, e che uscito relativamente da pochi giorni, se non ricordo male, appunto il 13 o giù di lì, forse anche il 12, cito proprio così a memoria molto molto vaga ovviamente, e sta andando benino, relativamente benino, 4 milioni già incassati, vediamo cosa farà in Italia e vediamo se rientrerà delle spese, speriamo di sì, perché comunque, come ho detto, sono molto interessato per vedere quello che verrà narrato in questo nuovo film. La musica sembra piuttosto interessante, con, diciamo, forti richiami anche a quello che ha fatto Howard Shore nella trilogia, composta da Stephen Gallagher, ma tra le altre cose c'è anche una canzone che è fondamentale, c'è una canzone che, diciamo così, che è quella da traino, come direbbero quelli seri, è il gancio, è il lead single, speriamo lead single, composto da Paris Paloma, che si chiama The Rider. Canzone che sentiremo tra poco, altra sorpresa, che oggettivamente sembra essere molto molto bella, se messa ovviamente nel contesto di Rohan, richiama, come abbiamo detto, anche in questo caso i lavori di Howard Shore, e quindi vediamo quello che succederà fuori. Per quello che riguarda Paris Paloma, è una cantante inglese molto giovane, già abbastanza nota, ha fatto uscire un album nel 2024, recentissimo, il suo primo, Cacofoni, mentre ha già fatto uscire diversi singoli, un paio di EP, quindi vediamo quello che succederà. Quindi intanto noi vediamo il trailer, aspettiamo di immaginarci come sarà questa guerra dei Rohirrim, e speriamo che non sia una ciofeca. Le speranze ci sono, il regista è molto valido, e quindi chi vivrà vedrà. Magari faremo una sorta di recensione, diciamo così, molto all'acqua di rose, quando, con qualche, diciamo, commentino un po' sparso, dopo averlo visto, logicamente, e come abbiamo detto, sperando sia decente, e nel frattempo, buon Natale, se non ci sentiamo la settimana prossima, speriamo di sì, abbiamo in lavorazione qualcos'altro che potrebbe piacervi, e quindi, ancora, ascoltate Radio Fab, ascoltate i nostri podcast, e quindi alla prossima settimana. Speriamo.
the last line is broken, when the day is all but done. Hey, oh, say when. Hey, oh, say when. You are the wind that will carry them home. When fire burns low, turns into smoke, when all the songs are sung.
And ride to the world's end.